Non dimentico Gaza.
La Anshaki ya Gaza.
A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Lucy Ladikov, che è stata insegnante e traduttrice di Gaza in Italia da tanti anni. L'andiamo ad incontrare nella sua casa piena di libri, vicino al mare della Liguria.
Chiamo Lucy Ladikov e arrivo dal quartiere Rimal, è proprio strada Nasser Street, proprio a fianco, anzi di fronte all'ospedale svedese, vicino all'ospedale che hanno fatto saltare per aria.
Gaza. Da quanto tempo sei in Italia e come sei arrivata qua?
In Italia dalla fine del 1972 per una borsa di studio.
In questa trasmissione raccontiamo delle cose di Gaza, l'idea di raccontare Gaza com'era e in qualche modo anche far rivivere dei luoghi, dei posti di Gaza che adesso ovviamente tanti posti non esistono più. Con te vorrei un po' raccontare la tua infanzia a Gaza, che è una Gaza ancora diversa rispetto a quella che ci ricordiamo di prima di questi 2 anni di genocidio terribili che ci sono stati. Se ti chiedo di pensare alla tua infanzia a Gaza, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
Il mare, mio padre ci portava al mare, a me insegnava a nuotare, mi portava molto presto perché così non era, insomma, ancora una cultura islamica riservata, non retrograde come ci sono in altri luoghi, ma insomma giusto per rispettare, perché loro le donne non le volevano vedere in svestite. Mentre mio padre mi diceva no, tu devi mettere il costume da bagno, perciò mi portava prestissimo, un costume da bagno castigatissimo, quasi shorts e maglietta, e che però mi ha detto devi imparare a nuotare, e mi portava a nuotare. E la mia infanzia è marcata molto di più dai giochi nella scuola e da quello che offriva la chiesa battista dell'ospedale battista di Gaza, che è stato saltato per aria anni fa, okay? E questo ospedale aveva campi da tennis e campo da pallavolo. Io ci andavo nella chiesa battista, pur mia mamma era cattolica, io vengo da una estrazione cristiana, ma non siamo osservanti, almeno mio padre era agnostico e io anche, però io ci andavo per giocare, per riuscire a entrarmi in questa situazione di gioco, quindi giocavamo a pallavolo e era molto bello. C'era un pullman che passava a raccogliere tutti i ragazzi cristiani e andavamo lì a studi biblici e io mi divertivo a studiare la Bibbia, anche più che altro per anche incontrare anche le mie amiche là. A scuola noi non avevamo distinzione tra cristiani e musulmani. Io non sapevo se erano cristiani e musulmani la maggior parte delle mie amiche, non c'era questa situazione di adesso. Parlo ovviamente del prima del 67, eravamo tutti che giocavamo insieme, un vociferare di tante lingue, i nostri vicini di casa erano o greci o armeni. Era una realtà fuori dal tempo, fuori da ogni segregazione etnica anche, quindi era una cosa bellissima, devo dire. E giocavamo liberamente, sì, c'erano delle situazioni in cui ti dicevano vai a casa, non si fa così. Ad esempio, non potevo prendere la bicicletta perché le donne non potevano andare in bicicletta, ma io ci andavo nell'ora in cui del tramonto a Ramadan. Tutti erano a mangiare e io spazzavo con la bici, felicissima che nessuno mi poteva fermare. Però le mie amiche, la maggior parte delle mie amiche musulmane, e siamo rimasti in contatto, ci amavamo molto. Era una situazione, sa cos'è? Gaza era, almeno il mio personale vissuto, forse da famiglia particolare, era un vissuto di una famiglia lì. Per caso, cioè in effetti papà diceva che eravamo per caso, perché mio padre era russo e mia mamma era di origine copta, che però trapiantati in Palestina, avevano imprese nel nord della Palestina, avevano una impresa, fabbrica di piastrelle, esportavano in tutto il Medio Oriente. Molte delle piastrelle che sono nella chiesa di Haifa a Stellamare sono della famiglia di mio nonno materno, però la Nakba del 48 ha assolutamente segnato tutti e loro si sono trovati sfollati a Gaza perché mio padre, da ingegnere che doveva diventare, che però la guerra gli ha tarpato le ali, riparava carri armati per contro dell'esercito britannico. E nel Sinai, e quindi vicino a Gaza, così hanno offerto lavoro a lui a Gaza e si è trovato a Gaza, ma nessuno di noi è in realtà originario di Gaza, ma io sono nata e cresciuta a Gaza, io mi considero palestinese di Gaza ovviamente. Però non so perché, devo dire la verità, il mio vissuto personale era che io devo andare via da lì. Perché lì intanto non c'era l'università.
Parliamo degli anni?
Anni 50, anni 60. Infatti durante la guerra, dopo la guerra dei sei giorni, io ancora dovevo finire il liceo e ho dovuto andare a Gerusalemme. Però c'era il mare, io ad esempio, ecco, nella scuola avevo vinto il primo posto come campionessa di ping pong. Sì, e dovevo andare in Cina da rappresentare la Palestina. Mio padre mi ha detto no, tu non ci vai in Cina, ma figuriamoci, vai in Cina, che così lontano, niente, non hanno voluto mollarmi. E che però mi hanno lasciato nel 64 andare a fare un campeggio, e ero anche una Girl Scout, e abbiamo campeggiato nel 64 nel deserto del Sinai e nel deserto di Tripoli fino al campeggio, e abbiamo preso il treno, autobus eccetera fino alla Libia, e c'era il raduno interarabo di tutti i paesi, di tutto il mondo arabo, a fare il campeggio scout, e io era una a rappresentare Gaza insieme a un'altra mia compagna.
C'era la possibilità di uscire da Gaza, cioè c'era anche una certa possibilità di movimento?
Sì, andavamo in Egitto, però dall'Egitto poi l'aereo ovunque volevi, ecco. È lunga, era andare da Gaza in Egitto, in treni tradotta praticamente, ci mettevamo, sì, comunque tramite il valico attuale Rafah, e poi c'erano tutti i treni,
certo.
E quindi c'erano queste realtà, avevamo anche esercitazione da scout, giochi impegnativi nel sociale, c'era una meravigliosa biblioteca, arrivavano a mio padre, ad esempio, arrivavano libri da tutto il mondo, e avevamo due cinema, una per i cinema in inglese stranieri e una per il cinema egiziano. C'erano eventi anche così culturali di vario tipo, mio padre faceva l'interprete, era professore di lingua e letteratura francese, ma faceva anche l'interprete per il governatore di Gaza per diverse lingue, russo, inglese, francese, tedesco, ebraico, arabo, padre plurilingue era, No, era una realtà del tutto impossibile immaginare. Immaginarla oggi, sì, le restrizioni della cultura islamica, ma no, ma una cosa blanda,
Quando te ne sei andata, è stato per cogliere un'opportunità di studio oppure le cose stavano già un po' cambiando, c'era qualcosa da cui tu volevi allontanarti?
Tutte e due le cose, maggiormente veramente per studiare, ma siccome ero anche così, io ad esempio sono stata fermata, nulla di grave, insieme a tutti i miei compagni all'università di Birzete io ero, e abbiamo fatto una manifestazione distribuendo volantini chiedendo alle autorità israeliane subito dopo la guerra di sei giorni, parlo del 69, di dare possibilità ai prigionieri palestinesi di continuare di studiare. Allora questa nostra manifestazione non è stata accolta di buon grado e siamo stati fermati. E io ero una testa piuttosto calda, litigavo con i soldati, eccetera, eccetera. Mio padre è venuto a saperlo, eccetera, mi ha detto: senti, qua la situazione non va bene. L'università, poi avevo finito Birzeit, dovevo continuare, eccetera. Non va bene, non c'è futuro per persone come voi, cerca qualche altra cosa, io ho cercato i salesiani di Don Bosco, eravamo amici, molto amici, e mio fratello lavorava dai salesiani a Betlemme. Allora sono andata e loro mi hanno dato questa borsa di studio, che c'era un'associazione che si chiamava IMO, Impegno Medio Oriente, e davano borse di studio ai palestinesi che appunto avevano buone chance di continuare a studiare, e mi hanno mandato a Genova.
In particolare un luogo che, non so, nei tuoi ricordi di quando eri piccola ti è particolarmente caro, che ha significato qualcosa per la tua infanzia o che frequentavi particolarmente, che magari adesso non c'è più probabilmente?
Sì, il campo da gioco di volleyball, perché io ho una campionessa anche di volleyball e giocavo, mi piaceva troppo, e questa realtà di gruppo nostro, e questo è uno, e le mie amiche, una adesso in Canada, un'altra a Boston in America, e poi il mare di Gaza è assolutamente non ha uguale. Infatti io in Italia ho voluto stare al mare, ho detto sine qua non che sia al mare casa mia, che sia lo stesso mare di casa mia, il Mediterraneo che tocca il mare di casa mia. Poi casa nostra era una villa, devo dire, un villino troppo vicino al mare, entravi con un lungo corridoio, ai lati c'erano i fiori e dietro c'era le galline con anche alberi di frutta, era il piccolo paradiso, eccetera. E il vicinato erano donne musulmane, anche con le figlie mie amiche, che frequentavano casa nostra, e l'unica persona davanti alla quale scoprivano il volto era mio padre. Mi diceva: tanto lui non guarda, poi è straniero, poi è tanto bravo, tanto... Era tutta una realtà diversa tra musulmani e cristiani, ho molte foto con loro. Devo dire, il grande rammarico per quello che è successo, per quello che succede dal punto di vista umano, perché sento le mie amiche. Però devo dire, nostalgia o malinconia di rientrare, no.
No. Quando è l'ultima volta che sei stata a Gaza?
Nell'86.
Tu hai passato quindi tanta parte della tua vita lontana da Gaza. Che rapporto hai con il ricordare? Ti fa piacere una cosa che ti fa bene, ti fa star bene, lo fai, ti va di farlo, oppure non ci pensi?
Alcune cose mi fanno ancora male a ricordarli, soprattutto la guerra dei sei giorni. La guerra dei sei giorni, abbiamo avuto un bombardamento di napalm che ha spazzato via casa nostra totalmente, tabula rasa. Eravamo nascosti in questo ospedale Battista, nei fondi dell'ospedale Battista, e siccome io volevo aiutare in qualche modo, fare qualcosa, allora andavo in ospedale e purtroppo nella sala operatoria mi consegnavano braccia e gambe di bambini bruciati dal napalm. Io le mettevo nei sacchetti e andavo a riseppellirli sotto gli alberi in questo ospedale qua. 18 anni, appena l'anno in cui sono andata via. E quindi questo era molto brutto. Poi un'altra cosa brutta è sempre in questo ospedale, che ho visto volare via per aria Ammabdo, un nubiano che teneva la sala del tè in questo ospedale, che io avevo lavorato tanto, e mi ricordo c'era un medico egiziano che si chiamava Dr. Fouad. E mi diceva: Lucy, vai a prenderti qualcosa, perché sei da qui dalle 5 del mattino, non hai ancora fatto neanche colazione. Allora sono scesa, e allora vado, questo nubiano alto, scuro di pelle, una sembianza così nobile, che era una persona molto gradevole a tutti, ma noi a Gaza eravamo... razzismo non ce n'era. Mi fa: ma signorina Lucy, ha finito il tè, aspetta che te lo riscaldo, adesso è molto freddo. Dico: no, lascia stare qua, ci sono due biscotti, prendo questi due biscotti. No, ti riscaldo il tè. Prende la teiera, entra dentro per riscaldare questo tè, dico: Abdo, io devo andare, devo dare una mano, prendo tutti questi biscotti, me li metto in tasca e li mangio nel frattempo. Esco. Sulla soglia della cosa del tè arriva una bomba mortar, spazza via, fa volare via tutta la sala del tè, Abdo, le sue mani, le sue braccia. Io terrorizzata sulla soglia lì, assolutamente non usavo neanche, paralizzata totalmente, non usavo neanche girarmi indietro, ecco che questo non c'era già più, nulla c'era già più. E io proprio lì, ecco, capito, e me la sono scampata perché non ho voluto bere il tè, e questo ancora fa male, perché loro buttavano, persino non rispettavano ospedale con mille bandiere americane, croce rossa, non croce rossa, l'ospedale è stato un ospedale piccolissimo, piccolo proprio, 5 bombe mortar. E questo un po' mi dà ancora... Thank you.
c'è un ricordo in particolare sugli altri. A volte le persone hanno dei ricordi della loro infanzia, di una giornata speciale, una giornata che ci si ricorda di quando si era bambini, bambine. C'è una giornata così nella tua memoria relativa appunto alla tua infanzia a Gaza?
Sì, eravamo a scuola media. La scuola media non era molto lontana da casa mia. Non potevi uscire, andare nell'ora di pranzo, andare a casa, dovevi portare il panino o quello che è a casa. E io quel giorno lì non avevo il mio panino. E allora io avevo fame. Ho voluto scavalcare un muro e scappare, andare a casa. Ovviamente mi hanno aiutato le mie compagne, e due delle mie compagne non hanno voluto dire cosa ho fatto, e mi hanno aiutata molto. E lì però volevano espellermi dalla scuola, ma è arrivato mio padre e ha detto: vabbè, ma potevate lasciarla uscire, e abitavamo lì vicino, mangiava, tornava. Ero la prima anche della classe, ed erano due mie amiche che mi hanno voluto offrirmi il loro pranzo. Questo mi aveva commosso molto, e io avevo rifiutato per quello, perché sapevano, vivevano nei campi profughi loro a Gaza, avevamo una casa molto bella, eccetera, loro nei campi profughi. Una aveva un panino, dico: ma cos'è che c'è dentro al tuo panino? Il peperoncino, un panino col peperoncino e null'altro. L'altra: tu cosa c'hai nel panino? C'è due gocce di olio, con l'olio, pane con l'olio, Lucy, buono. Quindi veramente mi offrivano tutto quello che avevano, e veramente quello mi aveva molto colpito. Questo era proprio il senso davvero sociale della cosa. Eravamo tutti che sapevamo che potevamo dare una cosa all'altra, e queste stesse due persone che mi passavano il loro compito di economia domestica, perché io detestavo cucire, non andavo bene. E io le passavo il compito di inglese e di matematica, che mi piaceva molto la matematica anche. Si chiamavamo una Lutfia al-Mughrabi, e ancora era a Gaza fino a poco tempo fa, e l'altra si chiamava Inaya Abu Halawa, che però poi non ho più saputo nulla di loro due. No, di Lutfia ho chiamato, ma aveva risposto quello subito dopo i primi bombardamenti, dopo il 7 ottobre. Una nipote mi ha detto: la nonna è in Egitto, però la nipote, mia mamma non c'è più perché è volata ieri con una bomba. Quindi sono situazioni proprio... Ho smesso, devo dire, di telefonare per non ricevere queste notizie, perché mi faceva male sentire tutte queste cose. Un altro episodio, questo te lo devo raccontare. Il mio professore di Corano, ero l'unica cristiana a rimanere nella aula durante lo studio coranico. Tutte le ragazze cristiane avevano il permesso di uscire, ma mio padre, da buon russo, mi diceva: è stupido uscire, noi non siamo religiosi, ma la lingua di questo popolo è nel Corano. C'è la lingua, la grammatica. Se tu vuoi sapere qualcosa della grammatica, ci devi rifare al Corano. E quindi stai lì, studia. E mi piaceva. E il professore era un professore, Sheikh Ibrahim si chiamava, e mi amava moltissimo. E lui era tremendo. Metteva le sure del Corano e lo scriveva alla lavagna, ma senza le vocalizzazioni senza le disinenze, perché ci sono da leggere le disinenze, tu leggi la disinenza sì, accusativo, dativo, eccetera, eccetera, con segnetti, non con lettere, con i segnetti. Se non ci sono i segnetti non riesci a devi fare l'analisi geologica in testa. Quindi lui li scriveva alla lavagna senza le desinenze e chiamava a fare l'analisi logica. E io prendevo sempre 9, 9 e mezzo, sempre. Allora una volta gli faccio, cioè, Ibrahim, ma perché 9, 9 e mezzo sempre? Ma dov'è che ho sbagliato? Allora una volta gliel'ho detto così, è diventato un po' rosso, mi fa: sai, hai ragione Lucy, ma perché tu conosci il Corano, conosci la grammatica, l'analisi logica da cristiana mille volte meglio di tutti questi musulmani e musulmane, e mi dava fastidio darti 10, ma meno male che l'ha riconfessato. D'ora in poi ti darò 10. Da quella volta mi ha messo persino sulla lista d'onore, quella che veramente mi è rimasta una ricchezza linguistica non da poco. Quando ho scritto il libro di grammatica araba per italiani, il libro si intitola Ahlan Grammatica Arabo Didattico Comunicativa, e io quando avevo un dubbio mi rifacevo al Corano, è troppo importante il Corano per la lingua araba, e quello mi ha dato molto. Questi sono ricordi molto belli, ecco.
Non dimentico Gaza.
La ansaki ya Gaza.
A cura di Elena Mordiglia.